Sì, questa non, preferisco non contarle. È un'altra
meglio,
puntata,
buongiorno.
Un'altra puntata telefonica, però sono contento di sentirla, prof. Buongiorno, prof. Salmazzo, come sta?
Buongiorno, caro ripetente, sto bene, grazie. Spero che siano bene tutti i nostri ascoltatori. Fa piacere sentire in questi giorni le telefonate non danno più fastidio.
È vero.
Perché sì, con i nostri tempi rallentati, sentire, avere un gancio, come si suol dire, no? Con le persone. Vale per tutti, non solo per chi vive da solo, anche per chi vive in compagnia, per chi vive numerosa, e comunque si esce di casa con il telefono.
Anche perché io, prof, riflettevo, no? Uno magari scorre la rubrica e dice: a chi pensi? Cioè, chi senti il bisogno di sentire o di mandare un messaggio? Questo ci fa riflettere anche sui rapporti umani, no? Perché non c'è magari un motivo particolare per chiamare, solo per sentire come si sta, per fare due chiacchiere. Allora si riflette anche sul valore dei sentimenti, dell'amicizia. Sembra, può essere forse banale, prof, non lo so, però secondo me chi si ha voglia di sentire, chi ti manca, ecco, in questo senso.
Ma guarda, a me è capitato di chiamare degli amici che non chiamavo da tempo, ma non per la curiosità di sapere come stanno, ma proprio perché sono quelle cose che rimandi sempre quando vivi in maniera un po' affrettata o che pensi sì, lo farò dopo. Come esperienze di questo genere invece pensi di più che una cosa, è meglio farla subito perché potresti non poterla farla più, no, ma che vale quella cosa e quindi è da fare, e il telefono ci aiuta tanto. E parlando di bambini e di scuola, io sono convinta, ma non solo io, anche chi scrive e studia queste cose di più, che le telefonate anche per i bambini e i loro compagni siano importanti.
Certo.
Hanno bisogno di sentire che ci sono, e che ci sono, affermare di esserci e sentire che l'altro c'è. Che ti pensa? Non basta dire che sì, la classe vi ritroverete, eccetera. No, bisogna farglielo sentire, quindi sprechiamo un po' di più di minuti in telefonate, facciamo telefonare anche i nostri bambini.
Senta, prof, allora veniamo un po' al mondo della scuola, le lezioni online. Ci sono diverse fasce di età, no, nella scuola, ci sono i più piccoli e ci sono gli adolescenti. Forse gli adolescenti sono quella fascia di età un po' più delicata, che stanno a casa, cioè stare a casa, a tenere un adolescente in casa, fargli fare i compiti, abituarlo ad una vita che tutto sommato non è neanche la sua, nel senso che l'adolescente ha mille energie, ha voglia di uscire, ha voglia di trovare l'amorosa e tutto quanto. E con gli adolescenti, allora, quali sono i rischi, quali sono le come la mettiamo?
Con gli adolescenti proprio è praticamente contro natura, persino dal punto di vista dell'evoluzione, il fatto di tenere un adolescente in casa, perché l'adolescente, per questioni anche proprio evolutive di quando ancora eravamo prima di Neanderthal, diciamo, è il periodo della vita in cui uno deve provare, conoscere il nuovo, rischiare un po' ma non troppo, perché essere sotto protezione, per prepararsi alla vita futura. Quindi per gli adolescenti essere chiusi in casa, seppure con tutti i device che permettono di vedere la realtà virtuale, deve essere proprio terribile, bisognerebbe chiederlo a loro. Il gruppo poi per loro sappiamo che conta tantissimo, e il gruppo in casa non ce l'hanno, perché il gruppo è quello dei pari, cioè di quelli che hanno la loro stessa età, di compagni. Quindi loro favorire, a parte il fatto che facciano la didattica a distanza, ma favorire i contatti con il loro gruppo, che vuol dire che nella didattica a distanza dovrebbero venire usate quelle piattaforme che permettono anche ai ragazzi di confrontarsi, di chiacchierare tra loro.
Certo.
Ci sono. Perché proprio è fisiologico che ne abbiano bisogno. E un'altra cosa è che loro hanno bisogno di spazi privati, tra virgolette.
Cioè la loro camera, oppure organizzarsi in casa con gli adolescenti, è vero, i bambini, vabbè, dici, magari giocano, gli adolescenti forse già, cioè darsi anche delle regole, voglio dire, un'ora stiamo tutti in famiglia, un'altra ora aspetta che è meglio che stiamo tutti quanti per conto proprio, in questo senso darsi dei tempi, prof, cosa suggerisce?
Sì, in questo senso, magari proprio non con la regola dell'ora ma insomma è avere l'attenzione nei confronti dei propri figli adolescenti di non essere sempre in compagnia, e che loro non abbiano la sensazione che si sta ad ascoltare le loro telefonate, perché hanno bisogno di una sfera privata. Ne abbiamo bisogno noi che siamo grandi, loro ne hanno proprio bisogno, perché devono costruire se stessi lontano, tra virgolette, dalla figura paterna e figura materna, che ci devono essere perché devono essere le spalle coperte. Quindi loro devono avere questo momento. Poi c'è un'altra cosa che loro stanno facendo, è quello di organizzarsi a studiare come se fossero all'università. Cioè il grande distacco tra scuola media e superiore, poi soprattutto superiore e università, è quello che devi arrangiarti da solo a studiare.
Certo,
cioè l'università,
certo,
nessuno ti controlla,
chiaro,
se hai studiato o meno,
chiaro,
alla fine del percorso fai l'esame, punto e basta.
E non, no, hai neanche delle scadenze, mentre, giornaliere, non è che dici per domani devo fare,
no,
il compito, hai delle scadenze,
no,
magari a lunga distanza all'esame, però è diverso, insomma.
Ecco, e devono anche scegliere i contenuti, metterli in ordine a seconda, a vedere loro come organizzarsi nel tempo, nello spazio, eccetera. E adesso sono chiamati a farlo, perché con la didattica a distanza, se non è un appuntamento come hanno fatto certe scuole, giornaliero, con tutte le materie, con tutti gli orari, che è un po' difficile da gestire, ma sarebbe la strada giusta, ecco, loro devono alternare il fatto di studiare contenuti col fatto di ascoltare le lezioni via col fatto di cercare magari altri contenuti in rete.
Sì.
È una bel modo,
è una bella sfida,
ma,
sì,
ma per loro è una bella sfida, sì,
una bella sfida anche verso la maturità. Allora, una notizia tra virgolette positiva, purtroppo, in questa emergenza, è che pare siano calati di molto i reati, cioè le rapine, i furti, queste cose qua, ok, però aumentano gli adescamenti via su internet, cioè bisogna stare attenti perché si scaricano un sacco di cose. Magari vanno su dei siti internet perché si ha più tempo, e bisogna stare attenti a questo discorso qua, vero? Al cyberbullismo e agli adescamenti in rete, prof. Questo è un grande rischio per gli adolescenti.
Sì, senz'altro. Quindi riservare a loro un'area di privacy, diciamo, di vita privata, però anche farsi raccontare in maniera molto garbata in quali siti vanno, se hanno avuto problemi, eccetera, e vedere se magari cambiano d'umore, perché purtroppo questo pericolo, che a scuola una volta c'era il bullismo, poi è diventato più cyberbullismo che bullismo, adesso il bullismo non lo possono fare perché ognuno è a casa sua, ma il cyberbullismo, con i ragazzini sempre forzatamente quasi attaccati alla rete, diventa ancora più pericoloso.
Certo. Però per i più piccini invece, qui le regole stiamo registrando, quindi può essere anche che cambino di giorno in giorno, se quanto si può uscire con i genitori, se 200 metri, se no. Comunque, per i più piccoli, prof, è più semplice tenerli in casa? Non credo, perché anche i piccolissimi capiscono anche poco sul perché stanno in casa, cioè spiegargli il coronavirus forse è anche più difficile per certi versi per i più piccoli, no?
Sì, per i piccolissimi senz'altro, neanche da, proprio, voglio dire, sotto l'anno, neanche tentare di spiegarglielo, ma loro basta vedere la mamma e con quello sono a posto, e qualcuno,
certo,
che li coccoli, e ecco. Per quelli un pochino più grandini è mediamente più difficile tenerli in casa, perché bisogna dedicare loro del tempo, in quanto loro sono abituati a delle routine scolastiche, al nido, all'asilo, eccetera, dove le maestre fanno fare loro delle attività, non è che li guardano e basta. Ecco, a casa la mamma, magari sia pure il telelavoro, farà fatica a trovare anche il tempo di fare le attività con i bambini, però è necessario. Magari se sia la mamma che il papà sono a casa tutti e due, si alterneranno a fare il telelavoro anche con un po' di lavoro con i bambini. Ci sono tantissimi tutorial e ci sono tantissime maestre che, non dico che danno i compiti, maestre di scuola materna, ma anche nido, ma propongono con dei tutorial fatti in casa delle attività e delle, non so, ripropongono la canzoncina che i bambini hanno sentito all'asilo, in maniera che i bambini sentano una continuità, perché altrimenti avremo il problema, quando ritorneranno a scuola tra virgolette, di rifare la cosiddetta accoglienza. Sai,
sì,
che quando inizia l'anno è delicatissimo per i bimbi piccoli il periodo di adattamento, e passare dallo stare a casa fino a metà settembre all'andare al nido o a scuola, cambiare ambiente, cambiare persone. Difatti viene fatto gradualmente, prima solo,
certo,
due ore, poi solo metà. Adesso si ritroveranno a rifarla questa cosa, perché i bimbi piccoli non è così lunga da poter colmare.
Certo.
E allora è tanto più importante che loro sentano la voce delle loro maestre, ma le vedano anche. E magari che queste maestre, come stanno facendo tantissime, gli rifacciano le stesse cose che hanno già fatto a scuola, in modo da creare,
ecco,
continuità.
Certo. E anche per allenare anche la memoria, no, prof? Una domanda che volevo farle: cala la memoria in questi momenti perché il ritmo della scuola, cioè magari si assegnano anche i compiti, ok, ma la memoria, secondo lei, con questo cambio proprio anche di stile di vita, no, visto che non si può uscire e quant'altro, c'è un rischio di un calo della memoria oppure no, secondo lei?
Ecco, prima che succedesse tutto questo patatrac, avevo letto uno studio in cui si chiedeva se la memoria comunque era in calo, perché c'erano parecchi insegnanti che nel questionario rispondevano che riscontravano un calo di abilità, cioè un calo di memoria nei loro alunni. Gli esperti hanno detto che non c'è calo di memoria, la memoria funziona sempre, è che cala la motivazione ad apprendere, quindi a memorizzare, e è lì il guaio del calo di memoria, cioè non ci ricordiamo le cose se non magari appena fatte, no? Perché non abbiamo motivazione sufficiente per metterci del nostro, per collegarle, per incastrarle negli altri nostri ricordi, perché ti ricordi come funziona, no, la memoria? È come un grande archivio, in genere più possibile ordinato, dove se tu entri dentro per cercare qualcosa devi avere una traccia per cercarla, non puoi leggerti tutti i libri, tutti i titoli dei libri dell'archivio. La traccia è il collegamento che tu, nel momento in cui hai messo dentro il libro, hai costruito collegando quel libro con, non so, questo è un libro di scienze, lo metto nello scaffale di scienze, siccome parla degli uccellini lo metto vicino a quello che parla dell'aria degli alberi, allora lo ritroverò, se no no. Ecco, questo lavoro qua è il nostro testo. È motivata, cioè è volontario.
Ma parlando di motivazioni, prof, secondo lei il fatto che, per esempio, non si sa se ci saranno promozioni di massa o comunque probabilmente, credo, immagino, ecco, allora, può esserci meno motivazione? Cioè, io so, per esempio, adesso è ancora un'ipotesi, però so che vengo promosso, che studio a fare? Cioè, voglio dire, speriamo di no, però...
Difatti, il calo di motivazione potrebbe proprio esserci su questo, perché tanto mi promuovono. Beh, no, dovrebbero essere fatti dei chiari patti con i ragazzi da parte dell'istituzione scuola, non del singolo insegnante, ma da parte, io spero che lo farà la ministra Azzolina, dicendo quanto perso quest'anno va recuperato assolutamente.
Ah, ecco.
Cioè l'anno prossimo cominceremo prima, metteremo un pezzetto di programma in più, e spiegare ai ragazzi che non è perché l'anno scolastico non è tanto che debba avere un valore formale, faccio 200 giorni e mi promuovono, sì. No? Ma deve avere, i ragazzi devono capire che è importante il valore sostanziale, il valore di per sé di quello che ho imparato. Questo chissà che non sia la volta buona che si supera quella bruttissima motivazione, certo, che è studio se no ti boccio, esatto, che abbiamo detto tante volte.
Ricordo, come no,
io per evitare
in tempi non sospetti, esatto, ce ne parlava già, sì.
Mica studio, uso un altro, scorciatoio,
certo.
No?
E gli esami, prof, gli esami anche questi, per i più piccoli delle medie penso che, insomma, si andrà, credo, immagino, verso una promozione di massa. Per quanto riguarda la maturità, invece, anche in questo caso si legge che sarà una maturità molto light, leggera.
Sì, ma anche l'esame di terza media è un esame di Stato, cioè anche quello va tenuto conto. Chiaro che le promozioni degli anni intermedi dovranno esserci per forza. Si parla, anche la ministra stessa ha detto che non va abolito l'esame, va rimodulato, cioè diciamo ricostruita la maniera in cui viene svolto, quindi si parla di soltanto prove orali con i ragazzi ammessi uno alla volta, casomai una tesina su cui discutere e da cui partire, ma una prova ci deve essere, e poi che nel giudizio d'esame, perché poi c'è anche il discorso del voto da dare, quello sarà ancora più delicata la questione, perché non si può penalizzare dando a tutti il voto minimo per la promozione, perché quelli bravi che ha meritato, poi questo voto serve anche per concorsi eccetera, ammissione all'università, non si può mica dare a tutti l'equivalente del 6. Ecco, lì bisognerà che si tenga molto conto del percorso che i ragazzi hanno fatto nei 5 anni delle superiori e nei 3 anni delle medie, cosa che già si stava facendo con un po' di passi lenti, perché negli ultimi anni si era dato leggermente un po' di peso in più al cosiddetto curriculum scolastico. Ecco, stavolta dovranno dare un peso sicuramente più del 50%, perché è su quello che si deve dire se merita o non merita di uscire con un voto alto un ragazzo.
Certo, prof, si parlava prima di memoria, no? Io, mi deve perdonare anche i nostri ascoltatori, c'ho un vuoto di memoria, perché io mi ero segnato un'email che, se non sbaglio, lei voleva fare riferimento riguardo le lezioni, o sbaglio? O è una fake della mia memoria?
No, no, Siccome ci sono tanti, nella didattica a distanza è difficile fare insegnamento individuale, perché per ben che vada hai o tutta la classe oppure uno alla volta, diventa veramente un tempo infinito di collegamento. Allora, io ho trovato che c'è l'Unione degli Studenti, che ha tramite, si può accedere tramite una mail a unionestudenti@gmail.com. Ecco, loro mettono a disposizione altri studenti che fanno lezioni di supporto uno a uno con i ragazzi su eventuali lacune.
Ah, bello!
Quindi potrebbe essere un suggerimento da dare, perché che altrimenti il carico di aiutare i ragazzini cade di nuovo sui genitori, e per le superiori possono avere dei problemi, perché magari hanno fatto una scuola diversa, e quindi non riescono ad aiutarli su materie specifiche.
Beh, ci sono anche altri aiuti.
studenti@gmail.com.
Ecco, esatto, ci sono anche altri aiuti, perché per esempio non è che tutti necessariamente al 100% abbiano un computer oppure possono scaricare l'email. Per esempio, qualche giorno fa al comune di Ponte nelle Alpi, anche quello di Trichiana mi pare, ha fatto un servizio molto bello, secondo me, cioè gli studenti che non possono scaricare i compiti, basta che gli diano un'indicazione di che classe frequentano, quali compiti, il comune gli stampa i compiti e glieli porta a casa.
Fantastico.
Secondo me, vero, che ne pensi? È bella, vero? Perché insomma,
molto molto bello. Difficile se uno non ha la stampante, non ha il computer e ha solo il telefonino, magari anche con problemi di connessione, come fa? Dalle schede delle elementari che mandano i maestri delle elementari, che vanno per forza stampate, perché il ragazzino sulla scheda si deve lavorare, a pagine di contenuti delle superiori, sì, questa è una bellissima cosa, però penso sia proprio un'estrema ratio, diciamo, perché credo che se tutti chiedono al comune di fare questa cosa sia un po' un problema, però sarebbe un suggerimento da dare anche ai nostri comuni, che sono stradisponibili ultimamente con tutto il volontariato che c'è, oppure chiedere ai compagni, però poi c'è il fatto che non puoi uscire,
che non puoi uscire, non puoi portarglieli, però
potrebbero esserci dei punti di riferimento nei supermercati, dove la gente comunque va, o nelle farmacie, lasciamole perdere,
ci si può organizzare. Sì, però abbiamo soltanto un minutino, scusi, la ministra ha mandato la lettera ai docenti e agli alunni, una lettera molto bella, mi pare, vero?
Sì, una lettera bella che non ha nulla del burocratese, è un invito a, è un riconoscimento della solidarietà che c'è in giro, è un risottolineare un paio di cose sulla collaborazione anche delle famiglie, è un ringraziare tutti, ma è anche uno stimolo ad andare avanti. Io vi inviterei, se possibile, a metterla sul vostro sito di Radio Più, questa lettera, perché dà degli spunti molto belli, e dice in sintesi, cos'è che possiamo fare in questi giorni che ci hanno stravolto? La risposta fa da docente è una sola: si sta in ogni modo accanto ai nostri ragazzi, ciascuno fa del proprio meglio e si riscopre una vicinanza, una collaborazione, un'alleanza tra docenti, ragazzi e famiglie, per farli sentire meno soli e spaesati, accorciare le distanze e lavorare col buon senso.
E la prof Salmazzo che cosa fa di bello nelle sue giornate? Non ci vediamo, quindi ci facciamo un po' gli affari suoi.
Diciamo che spolvero quello che ho spolverato negli ultimi tempi.
Ecco, rispolverare anche i ricordi, le fotografie, i ricordi. Può essere una bella cosa, secondo lei?
Sì, perché certe cose non si è mai il tempo di farle. Anche rispolverare tanti libri, che mi è rivenuta la voglia di leggere tutto, ma non è possibile. Perché sono
sul comodino, che libro ha, prof?
Sul comodino, l'ultimo che ho preso, aspetta, eccolo qua, Baricco, Mr. Gwynn. Di Alessandro Baricco, non mi ricordavo nemmeno di averlo letto, quindi lo leggo da capo. E poi faccio telefonate con gli amici, con le persone che un po' che so che sono sole, un po' che con cui non ci si sente da tanto tempo, perché bisogna conservarle.
E ci tiene compagnia anche a noi.
Qualche consiglio a distanza a nipotini o figli di amici.
Fantastico. Prof, abbiamo purtroppo ampiamente sforato, ci sarebbe ancora da dire, ma è comunque bello sentirla per tutti i nostri ascoltatori. 007, così come la scuola continua. E allora noi, prof, ci risentiamo la settimana prossima, a distanza, ma vicini.
D'accordo. Arrivederci, grazie a tutti e auguri a tutti.